Voglio ringraziare l'Avvocato De Carolis e questo Consiglio che mi ha invitato, dandomi un'occasione assolutamente straordinaria, visto che io sono abituata a parlare agli studenti, sono abituata ad andare nelle scuole, ma non mi era mai capitato di essere invitata al Consiglio Comunale della mia città. Io sono nata a Milano, come ha detto l'Avvocato De Carolis, la mia famiglia era qui da tantissimi anni. Proprio faceva parte di quella minoranza di cittadini ebrei italiani che erano così assolutamente integrati nel contesto cittadino da non essersi sentiti mai dei diversi. Oggi però, prima di ogni altra cosa, vorrei introdurre la mia testimonianza, che non è certo dotta come quella del professor Bidusa che mi ha preceduto, perché io non sono una storica, non sono altro che una testimone, io non sono nessuno, ma porto con me questo patrimonio di ricordi che finché vivo cercherò di trasmettere, finché avrò voce soprattutto, cercherò di trasmettere soprattutto ai giovani. Ma essendo oggi il 27 di gennaio, questa data che ormai è diventata simbolo, e speriamo che lo diventi veramente anche per il nostro paese, della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, vorrei introdurre la mia testimonianza con pochissime righe dalla tregua di Primo Levi, che in modo secondo me assolutamente perfetto descrive l'arrivo dei russi ad Auschwitz. Diciamo che il 27 di gennaio i russi non liberarono Auschwitz perché i padroni del campo erano già fuggiti qualche giorno prima con l'arrivo delle truppe russe a pochi chilometri. I nostri aguzzini avevano lasciato nel campo solo quelli che non stavano più in piedi, fra cui Primo Levi, che era gravemente malato. Tutti noi che ancora stavamo in piedi, e dopo dirò come, siamo stati evacuati qualche giorno prima del 27 gennaio. Quindi è una liberazione, come possiamo dire, un simbolo morale di questa liberazione. In realtà il campo era già vuoto dei suoi aguzzini. E così descrive Primo Levi. Arrivano i quattro soldati russi a cavallo che abbiamo visto, abbiamo letto nel libro e abbiamo visto poi nel film di Rosi. E lui dice testualmente: non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio, la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altri, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa. Devo dire, questa descrizione è perfetta e porta in sé un bagaglio enorme di valori importanti. E questa data, come tutte le date per ognuno di noi ha delle date che gli ricordano altre date, per me è sempre un motivo del io mi ricordo, perché io c'ero. E posso raccontare in prima persona, siamo ormai pochissimi, sempre meno, i sopravvissuti italiani sono oggi 91. E di questi 91 siamo molto pochi ad avere ancora la forza di ricordare, un po' per l'età, Io avevo allora 13 anni perché sono nata nel 1930 e quindi nel 1943 avevo 13 anni. Già da 5 conoscevo la persecuzione, perché io mi ricordo quella sera di fine estate del 1938, avevo 8 anni, quando mio papà cercò di spiegarmi che non avrei più potuto andare a scuola, perché le leggi razziali fasciste ci avevano declassato cittadini di serie B e non potevo più andare alla mia scuola di via Ruffini, dove avevo fatto la prima e la seconda media. Io mi ricordo quei 5 anni di persecuzione, io mi ricordo la polizia che veniva in casa a controllare i nostri documenti e la mia, che era una famiglia di borghesi piccoli piccoli, sbalorditi dall'arrivo di questi poliziotti che a loro volta erano, devo dire, imbarazzati. La nonna apriva la porta, non potevamo più avere la persona di servizio, Ariana, non potevamo averla. La nonna apriva la porta con la sua grazia ottocentesca, entravano questi poliziotti imbarazzati, lei li faceva accomodare in salotto e gli offriva dei dolcetti, mi mandava di là a giocare. Io sapevo che nelle case delle altre bambine non andava la polizia a controllare i documenti. E così questi 5 anni di persecuzione io me li ricordo giorno dopo giorno, le umiliazioni, gli amici che non ti salutavano più, perché non è facile essere amici quando si è in disgrazia, è facile essere amici quando si è sulla cresta dell'onda. E poi mi ricordo, dopo l'8 settembre 1943, la caccia all'uomo. Io mi ricordo quando mio papà cominciò a mandare me via da casa, da amici eroici che mi tennero nascosta con le carte false. Io non riuscivo a imparare le mie generalità false, mi ricordo come ero imbranata in quella cosa. E poi mi ricordo quando cercammo di fuggire in Svizzera, quella fuga sulle montagne, quella fuga grottesca, quella fuga finita male, perché una volta passata quella rete, entrati in quella terra che credevamo amica, che credevamo sarebbe stata per noi la libertà, invece fummo rimandati indietro e sul confine arrestati. Io mi ricordo quando a 13 anni entrai da sola nel carcere femminile di Varese, piangevo come una pazza e capivo che per la colpa di essere nata ero per questo in prigione. E poi fui a Como e poi fui a San Vittore, a Milano, 40 giorni. L'avevo sempre vista da fuori la prigione, perché non abitavo lontano dalla prigione di San Vittore, ed era strano vedere allora, che non c'era il muro così alto come adesso, vedere dal quinto raggio, dai finestroni che poi furono chiusi e schermati, vedere Piazzale Aquilei e il tram che passava. Mi ricordo che qualche anno fa ero sul tram con un'amica e così, senza pensare, le dissi: pensa che mi ricordo quando ero dentro a San Vittore e vedevo passare il tram fuori. E una signora vicino a me mi guardò stranamente, dice: questa qui è stata a San Vittore. Sì, sono stata a San Vittore per la colpa di essere nata quando avevo 13 anni. E poi mi ricordo quando entrò l'ufficiale tedesco quel pomeriggio della fine di gennaio, dopo che avevo subito per 40 giorni quell'altalena di speranze, di disperazione per la deportazione annunciata. Mi ricordo quando entrò e lesse i nostri nomi e non ci fu nulla da fare, ci preparammo a partire. Mi ricordo quando uscimmo da San Vittore, furono straordinari gli altri detenuti che avevano sicuramente l'ora d'aria in quel momento e che, vedendo passare questa fila tragica di 600 persone, così innocenti, che avevano la colpa solo di essere nati, furono straordinari quei detenuti, furono straordinari perché furono uomini. E poi ci volle un anno e mezzo per incontrare altri uomini, perché loro ebbero pietà di noi. E fu un plebiscito di grida, di benedizioni, di incoraggiamenti, e poi uscimmo. E fummo caricati su camion a calci, pugni e bastonate. E mi ricordo alla stazione centrale di Milano quegli orrendi sotterranei della stazione, mi ricordo come fumo caricati su quei vagoni, e mi ricordo com'era il vagone, mi ricordo quella settimana di viaggio verso il nulla, verso ignota destinazione, mi ricordo come eravamo ammassati uno sull'altro, mi ricordo i pianti di tutti, mi ricordo le preghiere dei più fortunati, dei religiosi che lodavano Dio anche in quella situazione, e mi ricordo quel silenzio profondo, essenziale, straordinario di quegli ultimi giorni quando ci stringevamo l'uno all'altro e non c'era più niente da dire, quel silenzio che ho tanto in onore perché ognuno è da solo con se stesso e comunica al massimo con la persona che ama senza bisogno di parole, e dopo quel silenzio mi ricordo il rumore osceno e assordante degli assassini intorno a noi, mi ricordo i fischi, mi ricordo i latrati, mi ricordo i comandi, e mi ricordo quando fui separata per sempre da mio papà. Mio papà aveva allora 43 anni, era stato ufficiale della Grande Guerra. Non avrebbe mai pensato che la sua principessa, figlia unica, bambina adorata, per la colpa di essere nata sarebbe finita lì. E mi ricordo quando, separata da sola con le altre 30 ragazze spaurite, come ubriache, stupite di questo destino, di questo disegno incredibile che era stato preparato per noi, quando scese da quel treno in colonnate dopo la prima selezione, quando l'aguzzino con un gesto, freddissimi gli occhi, un sorrisino gelido sulle labbra, mi ricordo, fece così. Ed eravamo 31 ragazze italiane incolonnate su quella strada piena di neve che ci portava da quel binario morto fine corsa, perché la maggior parte di noi morirono quello stesso giorno. Entrammo nel grande lager femminile di Birkenau, Auschwitz, preparato da noi. Ecco la specificità della Shoah rispetto ad altri stermini che sono sempre terribili sotto tutti i cieli, perché i carnefici vanno sempre condannati sotto tutti i cieli, la prevaricazione dell'uomo sull'altro. Ma ecco qual è la specificità della Shoah, questa era stata preparata a tavolino da anni. Ed ecco questa città fantasma, 60.000 donne, tra quelle che entravano e quelle che venivano uccise. Era una città, una distesa senza fine di baracche spaventose. Ed ecco che lì, già il primo giorno, fummo denudate, fummo rapate a zero e ci fu marchiato il numero sul braccio. Dico sempre ai ragazzi, già da un paio d'anni a questa parte, quando parlo nelle scuole, che mi paragono sempre, paragono noi prigioniere di Auschwitz-Birkenau ai cani che in questo ultimo periodo viene fatto un tatuaggio sulla zampina, perché così i loro padroni sono più tranquilli, anche i nostri padroni erano così più tranquilli, perché rappate a zero, vestite a righe e con il numero tatuato sul braccio e con un mondo nemico intorno a noi, ben difficilmente avremmo potuto sfuggire a quell'inferno. E mi ricordo com'era quell'inferno, mi ricordo quell'odore di carne bruciata, mi ricordo la fiamma del crematorio là in fondo, mi ricordo la neve sporca, mi ricordo la fame, mi ricordo il freddo, mi ricordo le botte, mi ricordo l'appello. Mi ricordo che non volevo più essere amica di nessuno perché non sopportavo i distacchi, ma mi ricordo anche che ho scelto subito la vita e che io volevo vivere a tutti i costi, non volevo a 13 anni, a 14, come li ho compiuti in campo quel pomeriggio. Mi ricordo quando seppi che era il giorno del mio compleanno, volevo vivere, scelsi sempre la vita, non dico che per questo sono rimasta in vita, ma certamente i nostri aguzzini, a noi che abbiamo scelto la vita, non sono riusciti a togliere l'anima. Ci hanno fatto però una cosa, in questo sono riusciti. Noi siamo rimasti, noi sopravvissuti di Auschwitz, saremo sempre malati di Auschwitz, non lo potremo mai dimenticare, nessun minuto della nostra vita. Il numero che ci hanno marchiato sul braccio sinistro ha sostituito quel giorno la nostra identità, perché è vero, prima di ogni altra cosa siamo quel numero. Poi la vita ha pensato a ridarci le gioie, i dolori, ma siamo rimasti soprattutto quel numero. Io sono essenzialmente 75.190 di Auschwitz e mi ricordo cos'era la nostra vita. Io ero un'operaia schiava, lavoravo alla fabbrica Union, fabbrica di munizioni, ed era una gran fortuna perché lavoravo al coperto. Mi ricordo la marcia da Birkenau, la città di Auschwitz, per andare in fabbrica, quando nostri coetanei con la divisa della Hitlerjugend, incontrando questo gruppo di prigioniere schiave, di donne scheletro, di ragazze che non erano più donne ma erano degli ectoplasmi di quello che erano stati nella loro vita precedente, non contenti ci sputavano addosso e ci dicevano delle parole così terribili che quando poi io, che non capivo niente il tedesco al momento, chiesi la traduzione, non potevo credere che dopo averci tolto tutto ci dicessero anche quelle cose, ci sputassero anche addosso. Era terribile. Allora li temevo e li guardavo come degli esseri ultraterreni. Poi negli anni ne ho avuto una grande pietà. Sono stata capace di averne una grande pietà. Era terribile essere diventati dei giovani della Hitlerjugend che, credendo di essere di una razza superiore, erano capaci di anche disputarci addosso e di dirci quelle parole. Mi ricordo quando dopo un anno di lager ero magra, affamata, durissima. Non piangevo più, non sapevo più piangere, ma volevo vivere pazzamente. Ed ecco che alla vigilia di questo 27 di gennaio che oggi commemoriamo, ecco che venne il comando di lasciare il campo, di evacuare Auschwitz. E io dove sarò stata il 27 di gennaio? Io ero stata avviata sulle strade della Germania con le altre disgraziate come me, ancora in piedi, ancora vive dopo un anno, e feci quella marcia che fu chiamata giustamente la marcia della morte, perché la strada era di neve insanguinata. Io non mi voltavo a vedere le compagne che cadevano e che venivano finite con una fucilata alla testa dalle nostre sentinelle. Io non potevo guardarle. Io per sopravvivere evitavo sempre di guardare quegli aspetti terribili della mia vita di quel momento, che sarebbero stati insopportabili. Quindi io camminavo e comandavo al mio corpo, la gamba davanti all'altra, cammina, 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 cammina. E così dopo giorni di marcia mi ricordo che ci buttavamo sugli immondezzai, e non importa se dopo diarrea e vomito li avremmo avuti sicuramente, ci riempivamo come pazze di qualunque cosa, torsoli di cavolo in marcio, bucce di patate, ossi già spolpati, qualunque cosa pur di mangiare e camminare, comandare al proprio corpo, cammina, cammina, se no morirai, ce lo dicevamo una con l'altra con gli occhi perché non c'era il fiato per parlare. Così arrivai al lager di Ravensbrück, terribile campo dove molte donne politiche italiane finirono, e poi ancora, ancora altri campi, fino alla primavera del 1945. Arrivò anche lì questa primavera incredibile, e nel piccolo campo in cui ero mi ricordo che vedevo al di là del triplo filo spinato, vedevo le foglie, vedevo il prato verde, sognavo di uscire da quel cancello e camminare di nuovo libera, come ero stata prima, una bambina felice, sui prati. E così, in effetti, ancora vive, per miracolo, ancora vive, scheletri, ma ancora vive, senza più la parvenza di nessuna femminilità, ma ancora vive, con i cervelli funzionanti, arrivò quel giorno fantastico, che non importa se è il 27 di gennaio, per me fu il primo di maggio del 1945, quando quei cancelli si aprirono, i nostri aguzzini fuggirono e arrivarono gli americani da una parte, i russi dall'altra. Io mi ricordo, lo racconto ai ragazzi, che in quel momento noi ragazze schiave, noi nullità, noi niente, ma ancora vive, fummo testimoni in quel momento della storia che cambiava su quelle strade della Germania, e quando vedemmo le nostre guardie mettersi in borghese, allontanare i cani, buttare le divise, buttare le armi, fu un momento straordinario, incredibile, meraviglioso. E poi vidi arrivare una jeep americana, soldati americani buttavano sigarette, cioccolato, frutta secca. Io mi ricordo che mi arrivò proprio addosso un'albicocca secca e la misi in bocca. Era fantastica, era il sapore della libertà. Per questo sono stata poi una donna forse abbastanza normale nei suoi aspetti di tutti i giorni. Sono tornata a Milano con gran fatica dopo mesi, quando gli americani sono riusciti a organizzare il rientro dei francesi in Francia, degli italiani in Italia. E mi ricordo che quando arrivai su un camion alla stazione, sul piazzale della stazione Nord, stazione bombardata, città ferita, era la fine di agosto del 1945, mi ricordo che sulla piazza della stazione Nord io scesi da quel camion con un'altra ragazza sopravvissuta come me, romana, e un signore che passava non ci chiese niente, ma ci diede l'elemosina e ci diede anche due barattoli di marmellata, ce li regalò con grande pietà. Poi mi avviai alla mia casa di Corso Magenta 55 per vedere se c'era qualcuno dei miei, ma le mie finestre rimasero chiuse per sempre. Vado nelle scuole, vado nelle università, vado nelle parrocchie, vado nei circoli culturali, là dove mi invitano, per dare la voce ai miei martiri e a quei 6 milioni che non possono dire come me, io mi ricordo.